Abbiamo oggi con noi al telefono un protagonista importantissimo della rinascita della coralità italiana, possiamo dire a cavallo dei due secoli, e un eminente studioso poi di polifonia, maestro Giovanni Acciaia. È un piacere averla con noi.
Buongiorno anche per me, mi creda, e buon ascolto agli ascoltatori della radio della Svizzera Italiana.
Giovanni Acciai, non possiamo certo raccontare il suo percorso di ricerca come studioso e come esecutore, però oggi partiamo da un personaggio per il quale lei ha fatto molto, potremmo così dire, Giovanni Legrenzio, un importantissimo musicista veneziano del 600, almeno attivo a Venezia in quegli anni, e molto si deve alla sua attività di ricerca per la riscoperta delle sue musiche. Come è nato il suo incontro con questo personaggio?
La conseguenza di un lungo lavoro di perlustrazione sulla musica italiana del 600, soprattutto nell'area lombardo-veneta, area feconda in quel periodo di personaggi importantissimi, a cominciare dal sommo Monteverdi, e proprio venendo agli autori e ai compositori della generazione successiva a Monteverdi, dopo Cavalli, non poteva non essere preso in considerazione Giovanni Legrenzi, nato a Clusone nell'agosto del 1626 e poi morto a Venezia nel 90 mentre ricopriva la carica di maestro di cappella in San Marco. Questo personaggio che ha un'arte compositiva a dir poco sublime, raffinatissima, che colpisce oggi che lo stiamo riscoprendo, chiunque vi si accosti, a una vaghezza espressiva o una vivacità ritmica sorprendente, temi che rimangono conficcati nella memoria e dunque molto incisivi, il gusto armonico ormai ben pronunciato e definito. Dunque, un compositore con queste doti eccelse, considerando quello che aveva fino al momento delle mie ricerche avuto di ritorno nell'ambito esecutivo contemporaneo, era cosa miserrima. Solo la parte strumentale della sua produzione era stata investigata, quasi nulla quella vocale, e da lì l'impegno anche sostenuto dalla casa discografica Naxos, con la quale collaboro, a creare una sorta di opera omnia della musica vocale a stampa di questo compositore. Già due CD sono usciti, il terzo è imminente, insomma si procede in questa direzione. Ma Legrenzi non meritava certamente l'oblio nel quale era collocato fino a pochi, meno di un lustro fa, ecco.
Possiamo quasi dire che questa necessità ha spinto il musicologo a creare un ensemble ad hoc.
Il mio gruppo, il Nova Scantandi, ha una esistenza lunga, ma diciamo che poi l'occasione ha permesso di modellare sui miei cantanti questo repertorio, e il gruppo è fatto apposta per eseguire questa musica che, ricordiamolo, è sia musica sacra sia musica profana. In questa prima fase noi ci stiamo occupando della musica sacra, e in conseguenza di questo repertorio noi eseguiamo questa musica così come dovrebbe essere sempre eseguita, vale a dire con voci maschili, essendo la musica sacra dall'epoca dell'umanesimo e ancora prima, dalle albori della polifonia fino ai suoi momenti apicali di splendore, sempre eseguita da voci maschili, per ragioni sia imposti dai decreti della Chiesa di Roma, sia poi per le tessiture che questi decreti rendevano obbligatorie per i compositori rispettare, e dunque affidare a voci maschili, dal sopranista alla voce del basso.
Thank you.
tartufo, maestro Acciai, come oggi, per esempio, in un repertorio che è quello operistico, siano così frequenti le voci di falsetto, e curiosamente, questo in un senso totalmente antistorico, e curiosamente invece ci si ponga meno problema riguardo alla musica sacra.
È proprio vero, questo è il termine da contendere, e io rimango sempre perplesso nel constatare le esecuzioni effettuate da complessi blasonati famosissimi che ignorano del tutto questo aspetto e utilizzano voci femminili nelle parti del cantus e dell'altus che notoriamente è affidata a voce maschile. Ma questo non lo dico per una questione di occhiuta filologia esasperata, quel che si vuole, no, ma questo è un problema musicale prima di tutto, perché le estensioni ottenute con le voci maschili sono estensioni naturali, tagliate esattamente sull'ambito di queste voci. Una voce di femminile, di soprano, di contralto che canti nelle parti di superius e di altus è fuori tessitura, perché quell'ambito non è stato attagliato a quel timbro e tantomeno queste voci erano pensate per questo repertorio.
Maestro Acciai, stiamo parlando di Giovanni Legrenzi, l'abbiamo soprattutto conosciuto come grande personaggio della musica veneziana, però diciamo che è venuto anche il momento di riportarlo in Lombardia.
Sì, non soltanto per questo, ma l'evento che in questo periodo sta mettendo i riflettori con una luce intensa su questa figura è dato dal fatto che insieme con Ivana Valotti, titolare della cattedra di organo a Milano nel conservatorio, abbiamo pensato di istituire un festival internazionale, mi si passi il termine, unico nel suo genere, per onorare la musica di questo grande clusonese, e lo abbiamo, questo festival, posto in residenza proprio a Clusone, che è la città natale, come ho già detto, di Legrenzi, che dista una trentina di chilometri da Bergamo. Ma non soltanto il festival è pensato in omaggio a Legrenzi e basta, ma noi abbiamo fatto qualcosa di più e di diverso, pensando di intanto impaginare una programmazione di largo respiro che avesse 4 anni davanti, un orizzonte molto ampio. E perché 4 anni, non 3, non 7? Perché dal 2022 al 2026 abbiamo la possibilità, abbiamo avuto la possibilità, abbiamo tuttora la possibilità di avvicinarci anno dopo anno a questo 2026, che sarà la data nella quale ricorrono i 400 anni della nascita del clusonese. E questo ci permette e ci permetterà, andando avanti, di perlustrare in lungo e in largo tutto il repertorio che questo compositore ha lasciato: i drammi musicali, gli oratori, la musica sacra che ho già citato, la musica profana e quella strumentale. E dunque non solo questo, che potrebbe essere nulla più che la tradizionale programmazione di un festival, ma noi abbiamo pensato anche ai giovani, abbiamo pensato anche al fatto di scoprire nuovi talenti che potessero affrontare il repertorio di questo musicista. E così abbiamo pensato a un concorso internazionale di musica da camera che si svolgerà l'anno prossimo e che speriamo faccia emergere giovani di grande talento, sia nel versante strumentale che in quello vocale. Poi ci saranno atelier, ci saranno masterclass, ci saranno laboratori in collaborazione con i conservatori, anche per favorire gli studenti dei nostri istituti musicali a occuparsi di questo personaggio. Non potrà mancare una giornata di studio, un convegno che faccia un po' il punto dopo l'ultimo che è stato tenuto negli anni 90, nel 90, quando certo. Ricorrevano allora le date della sua morte. Ecco, questo è il programma a grandi linee, che poi chi è interessato può vedere nei dettagli sul sito www.musicamirabilis.eu.
Maestro Acciai, i brani che stiamo ascoltando all'interno della nostra conversazione sono tutti tratti dalle sue incisioni. Allora magari ci salutiamo parlando del concerto che terrà lei stesso con il suo gruppo, quasi a coronamento dell'intero festival.
Sì, la ringrazio. Noi dopo il brevemente i primi la stagione di quest'anno è basata su 4 concerti. Il primo, un concerto strumentale del 26 agosto con l'insieme strumentale di Roma, le sonate a 2 e a 3 dell'opera seconda. Il 23 settembre l'Armonices Mundi di Claudio Astronio e chi di riverenza la prima esecuzione in epoca contemporanea di questa raccolta di cantate da camera del 1678. Sabato 30 settembre sarà la volta di un altro programma strumentale con l'ensemble Locatelli e l'ensemble Ut Fasol che eseguiranno l'opera ottava strumentali per archi e vari strumenti, basso continuo, e noi, Novas Cantandi, il 14 ottobre proporremo l'opera quinta che poi costituirà la base del disco, del terzo CD per Naxos e che rappresenta un qualcosa di straordinario, molto interessante, originale se posso dirlo, perché l'opera appartiene, si colloca nell'alveo dei concerti ecclesiastici della musica concertata, ma come è nella caratteristica peculiare di Legrenzi, questo compositore sapido, curiosissimo e originale la realizza musicalmente in maniera diversa dalle edizioni coeve, cioè in che senso? L'opera è composta da 3 voci e da 2 violini con il basso continuo e ovviamente il basso di viola. La novità è che gli strumenti fissi in ogni brano sono gli archi, mentre variano nella tipologia timbrica variano le voci, non gli strumenti, le voci. Di conseguenza noi abbiamo, per dire un esempio, Dixit e Magnificat che sono per cantus, tenor e bassus, ma invece il Confitebor è per cantus, altus e tenor, il Beatus Vir è altus, tenor e bassus e basta, e via discorrendo. Quest'opera contiene tutti i salmi che servono per realizzare un vespro e noi ci siamo interrogati e abbiamo pensato che giorno, il giorno 14 ottobre, che santo si celebra, ed è San Callisto I, Papa e Martire, dunque un personaggio del terzo secolo dell'era cristiana, a questo santo pontefice abbiamo pensato di intestare il concerto, dunque sarà un vespro solenne dedicato a San Callisto I e lo compileremo utilizzando i salmi che l'opera quinta di Legrenzi ci permette. La parte, chi potrà ascoltare questo concerto rimarrà sorpreso dalla vivacissima e strabiliante abilità di Legrenzi, che era un ottimo violinista, delle parti strumentali che giocano alla pari con le voci e si alternano nei ruoli, un po' come un ideale concerto grosso, tutti e soli. In questo caso però il tutti è dato dai violini e i soli sono le tre voci che si alternano e cambiano timbro in continuazione, salmo dopo salmo.
Maestro Giovanni Acciai, grazie per l'entusiasmo, grazie per averci ricordato che grande personaggio è Legrenzi. Allora auguriamo ogni bene alla continuazione del Festival Musicale Internazionale Musica Mirabilis e le chiediamo soltanto di ricordare ancora gli estremi web sui quali ritrovare le informazioni.
Sì, Musica Mirabilis ha un sito web aggiornato, si può trovare questo indirizzo www.musicamirabilis, tutto attaccato e tutto minuscolo, .eu.
Grazie mille, maestro Acciai, per aver conversato con noi.
E io ringrazio lei e tutti gli ascoltatori.